Leggiamo i versetti da 35 a 42, ancora del primo capitolo. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro». Giovanni stava ancora là. Giovanni il Battista viene presentato fermo, è uno che sta, è uno che non si muove. Giovanni è il rappresentante, il culmine dell'antica alleanza, anche se lui è già il testimone di colui che deve venire. È fermo, ma vede, fissa lo sguardo su Gesù che cammina. Gesù invece si muove. Gesù è in movimento, perché Gesù è la novità, è l'amore di Dio, il dono di Dio. Gesù viene sempre presentato come uno che si muove, uno che passa, perché Gesù è colui che interpella l'uomo nella sua capacità di decidere. L'uomo ha del tempo per decidersi per Gesù, ma questo tempo può passare. Questa occasione può passare. Gesù è il dono di Dio che può venire accolto dall'uomo, ma l'uomo deve a un certo punto accorgersi e decidersi. Non può rimandare al domani, o non può sempre rimandare al domani. Giovanni ripete il suo annuncio: «Ecco l'agnello di Dio». Riassume così la testimonianza del giorno precedente, la conferma la testimonianza del giorno precedente, la sottolinea: ecco l'agnello di Dio. Ma dentro questa conferma e questa sottolineatura c'è anche un orientamento. Giovanni, osservando e indicando Gesù come l'agnello di Dio, orienta i propri discepoli verso di lui. E i due discepoli, che stavano con lui sentono, odono quello che il loro maestro Giovanni dice, lo ascoltano. E l'ascolto è sempre un momento importante nella vita dell'uomo, perché l'ascolto può cambiare la vita di un uomo. Difatti il primo comandamento era questo: ascolta Israele. Questo è il primo comandamento: ascolta. Perché l'ascolto è l'origine e il frutto nello stesso tempo dell'amore. Ascoltare è da adonare. Ascoltare è essere pronti a ricevere e perdonare. Uno che ascolta sta già donando attenzione, dona per stesso, nel mentre che riceve quello che gli viene detto o comunicato. Quindi i due ascoltano, odono, pongono attenzione alla parola del loro maestro, prendono la parola di Giovanni come parola di Dio, come invito di Dio per loro. E quindi questo cambia già la loro vita, tanto che si muovono, fanno dei passi, dalla staticità di Giovanni passano al movimento di Gesù. Seguirono Gesù, entrano in movimento. Nella loro vita avviene un cambiamento molto forte, perché dalla fiducia in se stessi passano alla fiducia al Signore, alla fiducia a Gesù, danno fiducia a Lui. Invece che appoggiarsi o accontentarsi della propria posizione, di dove sono arrivati con Giovanni, si appoggiano ora alla persona di Gesù, che si muovono, che si muove. Non hanno più nessuna sicurezza in se stessi su dove sono giunti, ma tutta la loro sicurezza sta in Gesù che cammina. E quindi perdono la propria sicurezza e sono aperte ad accogliere il dono di Dio che è continuo, che è perenne, che è eterno. Seguirono Gesù. Questa parola indica pure che in loro è entrata la volontà di conoscere Gesù e di conoscerlo con amore, perché sono disposti a lasciarsi guidare da Lui, lo seguono. Sono disposti a lasciarsi guidare se non sanno dove è avviato Gesù, dove va. Lo seguono, quindi questa parola seguirlo vuol dire dare fiducia a Lui, che può andare in qualunque direzione ed essi sono disposti perché lo seguono. Questi due discepoli sono passati dalla voce che grida alla parola, dalla voce di Dio alla parola di Dio. Sono andati dall'indice alla realtà. Giovanni indicava, Gesù era l'indice puntato verso Gesù, da questo segno, da questo indice sono arrivati alla realtà che è Gesù, l'amore donato da Dio. È un voltarsi indietro, ma è una parola che mostra l'attenzione che Gesù ha all'uomo. E voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gesù non chiede come si chiamano, non chiede loro chi sono, non chiede chi siete voi, chi sei tu. Perché? Perché l'uomo, quando si definisce, definisce il proprio passato, quello che ha fatto. Ma quello che ha fatto nel regno di Dio non conta. Servi inutili siamo, insegnerà Gesù a dire a quelli che stanno con lui, a quelli che sono nel regno di Dio: qualunque cosa tu abbia fatto, quanto tu abbia lavorato, devi dire: servo inutile sono, pronto di nuovo a servire. Quindi Gesù non chiede all'uomo chi è, perché l'uomo che definisce se stesso definisce soltanto il proprio passato. L'uomo senza Gesù che cos'è? Non è ancora nulla, è ancora un recipiente che deve essere riempito, è ancora un recipiente vuoto. Quindi è inutile chiedere a un uomo chi è, fin tanto che non è in rapporto d'amore con lui, col padre, col figlio. L'uomo non può dire nulla di sé finché non è rivolto verso Dio. E allora Gesù chiede semplicemente: che cosa cercate? Cioè, quali aspettative avete? E allora Gesù chiede semplicemente: che cosa cercate? Cioè, quali aspettative avete? Che desideri tenete nel cuore? Con questa domanda Gesù in qualche modo mette alla prova questi due. Perché dalla risposta che daranno Gesù potrà accorgersi se questi due sono fermi, come dire, su se stessi, nell'egoismo, o se sono aperti, se sono chiusi o se sono aperti alla novità. Cioè, che cosa cercate? Se essi rispondessero che cercano qualcosa, vuol dire che stanno pensando a se stessi. Quindi Gesù verifica se li muove l'amor proprio o se li muove l'amore. Ed essi rispondono: Rabbì. E con questa parola, e probabilmente anche col tono di voce con cui l'hanno espressa, mostrano che è lui importante per loro, che non stanno cercando delle cose. Sono già legati a lui da affetto, perché la parola Rabbì, che significa maestro, è una parola confidenziale. È parola che esprime già amore, legame, legame affettivo. Dove abiti? Quindi questi due non chiedono nulla per sé. Non dicono: dammi questo, dacci quello, dici, insegnaci, facci diventare. No, non pensano a se stessi, ma dove abiti? A loro interessa lui, la sua persona, la sua vita. Dove vivi? Dove rimani? Sarebbe la traduzione letterale. Dove rimani? Cioè, dove stai? Qual è il luogo della tua presenza? Che può essere inteso materialmente, ma potrebbe essere inteso anche spiritualmente. Non solo quale casa, in quale quattro mura ti siedi o dormi, ma potrebbe essere: dov'è il tuo cuore? dove abiti, dove sei di casa, qual è il luogo dove tu ti senti realizzato o dove tu vivi in profondità. Quindi questi due non hanno interesse a cose materiali, ma alla persona di Gesù. Non hanno interesse personale, nemmeno a crescere intellettualmente, non gli chiedono insegnaci qualcosa, non hanno nemmeno interesse a crescere spiritualmente, se non pensano a se stessi. Dove abiti? Vogliono imparare a vivere, vogliono entrare in comunione con Lui. E questo è il vero atteggiamento del discepolo di Gesù, di chi entra nel regno. Non pensare a se stesso, non guardare a sé, quindi non desiderare nulla per sé, nemmeno una propria crescita spirituale. E questa è la vera crescita spirituale, il non desiderare niente per sé, come se il mio io non esistesse più. Non sono più io che vivo. Allora interessa Gesù, dove abiti tu? Dove vivi tu? Qual è il tuo? Dov'è la tua presenza? Dove sei? Venite. Gesù li invita, li accoglie. Non insegna delle cose, ma li fa entrare in comunione con sé. Venite. Li accetta. Anche per loro è possibile vivere dove lui vive, anche se questo termine è inteso spiritualmente. E vedrete, cioè potrete voi stessi fare l'esperienza spirituale, l'esperienza personale. Vedrete, voi ne farete esperienza della mia vita, del dove io vivo, dove io faccio. Venite e vedrete. Questa è la possibilità che Gesù offre a chi lo ama, a chi si interessa di Lui. Gli offre comunione. Offre loro di poter partecipare della propria vita. Gesù dirà in un altro Vangelo che il figlio dell'uomo non ha dove chinare il capo. Quindi dove li ha condotti Gesù? Li ha condotti a vivere con Lui. Ma nel Salmo c'è scritto, Salmo 90, hai posto nell'Altissimo la tua dimora. Ecco il luogo dove vive Gesù, dove abita. Hai posto nell'Altissimo la tua dimora. Ecco il luogo di Gesù. Lì abita Lui, non importa in qual paese, in quale casa, su quale monte. Là dove è Gesù, lì è la sua abitazione. Qualunque posto del mondo, lì, non importa il posto del mondo, perché dove è Lui, lì è la sua abitazione, non viceversa. Perché Gesù abita nell'Altissimo. E l'Altissimo non è localizzabile in qualche posto, nemmeno nel Tempio. Andarono, sono decisi, accolgono l'invito di Gesù, vanno, fanno dei passi, si staccano sempre di più dal loro primo maestro, ormai lo hanno dimenticato. Andarono e videro dove vive Gesù. Strano che l'Evangelista usa questi tempi diversi dei verbi. Videro dove Gesù vive, Perché? Usa questi tempi l'Evangelista perché anche noi possiamo vedere oggi dove Gesù vive. Videro allora dove Gesù vive ancora oggi, dove Gesù abita ancora oggi. Nella nostra tradizione hanno reso i due verbi uguali perché non sembri un errore, ma è una traduzione sbagliata. Videro dove vive, dove abita. Anche noi possiamo accogliere l'invito di Gesù perché lui abita ancora, vive ancora, vive sempre. E quel giorno si fermarono, quel giorno rimasero presso di lui, quel giorno, o forse si potrebbe anche dire da quel giorno, può essere sottinteso questo. Noi con questa traduzione, quel giorno si fermarono presso di lui, quasi sottintendiamo, beh, poi la sera tardi se ne sono andati, o il giorno dopo sono da un'altra parte. Ma si potrebbe tradurre probabilmente anche così: da quel giorno rimasero presso di lui, rimasero con lui, cominciano a far comunità con lui, partecipano alla sua vita, alla sua comunione col Padre. Erano circa le 4, dice la nostra traduzione, il testo originale direbbe era l'ora decima, che c'era questo modo di contare le ore, era l'ora decima. Interessa che ora della giornata è? Oppure a Giovanni, l'Evangelista, interessa dirci che momento è nella storia della salvezza? Nella storia della salvezza questo momento qui è ancora sul finire del giorno, non è ancora finito il giorno, è l'ora decima, sono le 4 del pomeriggio, non è ancora finito e non è ancora cominciato il giorno nuovo, il giorno del Messia, il giorno del Signore atteso dai profeti, non è ancora iniziato, siamo ancora sul finire del vecchio giorno. E Gesù accoglie già nella comunione con sé, anche se non è ancora cominciato il nuovo giorno, che comincerà più avanti quando arriverà l'ora di Gesù, l'ora in cui sarà innalzato. Gesù accoglie già, inizia la sua missione e accoglie nella comunione con la propria vita, accoglie gli uomini prima che finisca il vecchio giorno. Così il vecchio Israele ha la possibilità di iniziare il nuovo giorno insieme col Messia. E lui, Gesù, inizierà il nuovo giorno non da solo, ma già con la comunità iniziata. Lo inizierà già con la sposa. Uno dei due era Andrea. Fin qui i due discepoli non avevano nome e quando le persone nel Vangelo di Giovanni non hanno un nome vuol dire che sono delle persone emblematiche, non so, che la loro presenza indica la presenza di qualche cos'altro, di qualche un altro, di più grande, forse di una comunità o di un popolo. Quindi fin qui questi due discepoli possono rappresentare i discepoli di tutti i tempi, i quali possono entrare in comunione con Gesù dietro il suo invito, ma solo se non cercano qualcosa per sé, solo se sono disponibili a seguire l'agnello, cioè colui che va a morire. se sono disponibili a seguire colui che offre se stesso, come diceva Isaia dell'agnello. Adesso uno di questi due discepoli riceve un nome, è Andrea. Questi discepoli sono concreti. I discepoli di tutti i tempi saranno persone concrete, con un nome personale, non ci sarà il discepolato astratto. Sono persone concrete che si compromettono con l'agnello di Dio, col Signore. L'altro discepolo non riceve il nome, è sempre e rimarrà in tutto il Vangelo senza nome. Sarà chiamato, probabilmente questo, il discepolo che Gesù amava, fino alla fine del Vangelo. Perciò questo rappresenta, questo secondo discepolo rappresenta il discepolo ideale. Tutti i discepoli di Gesù sono amati dal Signore, tutti i discepoli di Gesù percorreranno, se vogliono essere veri discepoli, come piacciono al Signore, dovranno percorrere questa strada che Lui percorre fino ad essere pronti a morire con Lui. Sarà questo discepolo che entrerà nel cortile di Anna, disponibile anche lui a morire insieme con l'agnello. È il discepolo ideale. Andrea incontrò per primo, o andò a cercare, a seconda come si vuol tradurre, per primo, quindi ne ha incontrati anche altri, ma per primo suo fratello Simone. Il fratello carnale Simone, e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che è tradotto Cristo, cioè l'unto di Dio, colui che è abilitato da Dio a compiere le opere di Dio. Abbiamo trovato, dice Andrea, parla a nome forse dei due, ma forse anche di un gruppo, oppure sente il proprio fratello così, così vicino, anche spiritualmente, da potergli dire: l'abbiamo trovato, anche tu l'hai trovato, dato che l'ho trovato io. Era un'attesa comune, quella del Messia. Abbiamo trovato il Messia. Che significato ha questo termine per Andrea? Ha il significato che gli aveva comunicato Giovanni il Battista, il significato di agnello, agnello che libera, agnello che santifica. Aveva il significato di colui che battezza nello Spirito Santo e colui che accoglie in comunione con sé, perché di questo aveva già fatto esperienza. Colui che accoglie e che porta ad una vera comunione con Dio, il Messia. E lo condusse da Gesù. Andrea si fa missionario. Il regalo più bello che lui fa al proprio fratello carnale è questo: condurlo da Gesù. Pensate, quanti regali noi pensiamo di fare all'uno, all'altro. Quando vogliamo bene una persona, fargli un regalo, quando è che abbiamo pensato di condurre da Gesù come regalo, come dono più bello che possiamo fare alle persone cui vogliamo bene? Lo condusse da Gesù, cioè li fa incontrare personalmente Gesù. Non si accontenta di raccontargli, di dirgli, ma lo vuol portare perché anche lui si incontri, perché un incontro non lo si può sostituire con le chiacchiere, con le parole, con gli annunci. e una persona non la si può descrivere, bisogna proprio incontrarla. Lo condusse da Gesù. Pietro, cioè Simone, si lascia condurre. È umile. Accoglie le proposte del fratello. Vediamo in lui questo atteggiamento di umiltà. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, Gesù anzitutto ama con gli occhi, fissa lo sguardo. Con gli occhi, con lo sguardo esprime l'amore di Dio, l'amore del Padre. E poi però gli rivolge la parola direttamente, gli parla tu per tu. Ha un incontro con lui diretto. Gli disse, Gesù non è solo il Messia venuto per il popolo, ma per le singole persone. Gesù interpella le singole persone. Gesù chiama me per nome. È un Messia, sì, per tutti, ma è per tutti perché lo è per ciascuno. Non vede la massa, vede il cuore singolo. Che cosa gli dice? Non gli dice fa questo, fa quello, ma gli fa capire che lo ama. E in una maniera molto semplice gli dice chi è. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Il figlio di Giovanni, come mai che negli altri Vangeli Simone è Bar Iona, figlio di Giona? Qui invece gli dice sei il figlio di Giovanni, come se fosse l'unico. E invece ha un fratello che si chiama Andrea, quindi avrebbe, se questo Giovanni fosse tuo padre, avrebbe dovuto dire sei figlio di Giovanni, invece no, sei il figlio. Allora qui c'è sotto qualcosa, forse questa parola figlio non è la parola figlio nel senso di sei nato da Giovanni, Giovanni tuo padre, ma sei il discepolo principale di Giovanni, Giovanni Battista. Sei colui che porta l'eredità, il discepolo di fiducia di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, cioè Pietro. Cambi nome, perché cambi il tuo compito. D'ora in poi non sei più l'erede dell'Antico Testamento, l'erede dell'antica alleanza, il rappresentante dell'antica alleanza, perché il discepolo di Giovanni, ma d'ora in poi sarai la base, il fondamento di un edificio che non è ancora costruito. Sarai chiamato Pietro. Pietro è il nome che ha un futuro. Il figlio di Giovanni è il nome di chi ha un passato. Non sei più. Tu che sei il figlio di Giovanni, d'ora in poi sei Pietro. La vita sta davanti a te, non dietro a te. Pietro Cefa non dice nulla, non esprime né fede né incredulità, resta, non so se è rimasto paralizzato o se è rimasto scioccato da questo incontro, comunque è il discepolo che non dice nessuna parola. Lo vedremo poi in seguito, se lui sarà discepolo o no, e il Vangelo descriverà tutto il suo cammino. Prima un discepolo ancora interessato, un discepolo che cerca di salvarsi e di difendersi e di difendere, finché diventerà finalmente, dopo la morte, dopo la risurrezione di Gesù, il discepolo che ama. Mi ami tu? Allora Simone sarà il discepolo su cui si può fondare la Chiesa. Allora sarà Pietro. In effetti, qui Simone rimane zitto, non esprime nulla, perché le parole contano sì e contano no. Bisogna vedere i fatti cosa diranno, e con i fatti Simone esprimerà il suo cammino per giungere ad essere vero discepolo di Gesù solo dopo la risurrezione del Signore. Tu sei Simone, ti chiamerai Cefa. Gesù, per dare questo titolo, che esprime anche un compito, non si basa sulle capacità di Simone, sulle opere che lui ha compiuto. I compiti, i ruoli che dà Gesù sono gratuiti, sono basati semplicemente sulla sua scelta, non su quello che l'uomo ha fatto, ha già compiuto. Il fatto che Simone sia il figlio di Giovanni non incide, perché quello che farà Simone seguendo Gesù sarà totalmente nuovo. Cambia nome addirittura a significare questa novità. E come questo incontro con Gesù ha cambiato Simone, così l'incontro con Gesù cambia ogni persona. L'incontro con Gesù è finalizzato a cambiare ogni persona. Quando una persona si incontra con Lui, col suo sguardo fisso, quando qualcuno vede Gesù che cammina e si mette a seguirlo, questa persona non è più quella di prima, non è più una persona ferma, chiusa su se stessa, ma è aperta ad accogliere Dio amore, Dio che chiede il continuo dono di sé. Quando una persona incontra Gesù, da testimone di un passato, bello o brutto, nel passato possono esserci opere buone, ma possono esserci anche peccati, da testimone del passato questa persona che incontra Gesù diventa accoglienza di un futuro nuovo, nel quale entra l'amore di Dio, la capacità di amare che ha Dio, di donare vita, perché Dio è, si chiama ed è sempre papà, colui che dona la propria vita, che dona se stesso. Così leggendo il brano, fermatevi soprattutto a queste due parole. Che cosa ha fatto Giovanni? Fissa lo sguardo su Gesù. E che cosa fa Gesù? Fissa lo sguardo su Simone. Ecco, lasciatevi incontrare dallo sguardo di Gesù. E poi provate ad accogliere anche questa sua parola. Venite e vedrete. per fermarvi presso di noi. Siamo dati, Gesù.